Questa è una situazione che ci viene raccontata di un gesto di Gesù che più che spiegata o attualizzata bisognerebbe in qualche maniera rivivere e quindi bisognerebbe raccontare più che spiegare, no? Anche perché si recupererebbe così un criterio decisivo nella lettura del Vangelo. Cioè il criterio decisivo è che ogni pezzo va rimesso nel tutto dei Vangeli, nel Gesù intero, anzi per alcuni versi va messo in tutta la scrittura, come fa del resto la liturgia, che accosta l'episodio della vedova al Tempio, quella della Zauretta di Sidone di secoli prima, del profeta Eliseo, Elia. E addirittura la storia di Gesù, la storia di tutte le scritture della rivelazione, e tutto questo andrebbe sempre letto pensando a mia mamma, mio papà, i miei fratelli, i miei figli, i miei amici, il mondo intero, quelli morti, quelli che verranno. Deve pensare a tutti. Questo sarebbe il criterio della lettura dei brani che noi facciamo. Cioè la parola di Dio non parla se non fa questo giro di tutte le parole di cui Gesù è il culmine, di cui la Chiesa testimonia, e di tutte le parole che Gesù sta dicendo a tutti e con tutti gli uomini del mondo, no? Vabbè, ma noi in paradiso forse ci daranno dei binocoli un po' più larghi, quindi noi lavoriamo nel piccolino. Però un recupero, un brevissimo recupero della situazione in cui avviene questo episodio va fatto. Questo episodio di Gesù al Tempio avviene al termine del viaggio che Gesù compie tra noi, e questi gesti sono gesti di testamento, sono gesti decisivi, è in atto già il processo, e Gesù, che al processo poi vero e proprio dirà poco, ha già detto tutto in questi gesti, per cui viene ucciso e per cui ci salva. Perché dire che ci salva mediante la morte vuol dire che ci salva per le ragioni e sulle strade per cui è stato condannato. Le ragioni per cui è stato condannato sono le ragioni della nostra salvezza. Allora Gesù è al termine del suo viaggio, arriva a Gerusalemme nel Vangelo di Marco col drappello dei suoi e viene accolto con quella festa, quel gruppo di fedeli, soprattutto della Galilea, quei poveri di Dio, quelli che non hanno niente di cui fidarsi se non nella speranza in Dio. Ce ne sono tanti al mondo anche oggi. Questo gruppo di fedeli che si attaccano anche a lui. Entra come un re umile, ricordate, che cavalca un asino. È la scena dell'ingresso trionfale in Gerusalemme di questo poveretto. E dopo la festa si rifugia nella casa degli amici, nella casa dei poveri, vuol dire Betania, dei fedeli, di chi aspetta da Dio, no? E a partire da Betania, che sta appena sopra su la collina dell'orto, di fronte alla quale c'è Gerusalemme, si reca più volte al Tempio. Va al Tempio, litiga e poi torna nel nascondiglio degli amici, se si può dire così. E si reca più volte al Tempio, dove Gesù va a portare il chiarimento definitivo. È il momento di fare i conti per Gesù. E con coraggio, ricordiamo le scene dei venditori del Tempio, per esempio, no? Con coraggio Gesù dichiara ripetutamente morta questa religione che ormai è ferma, è chiusa, non passa più Dio di lì, dove il culto è vuoto e il cuore è falso, il fico è sterile, episodio del fico condannato a Gesù, no? E la vigna sarà tolta ai vignaiuoli infedeli e sarà data ad altri. In questo tempio Gesù non è più a casa sua. Il vero Tempio, il nuovo Tempio, inaudito Tempio, sarà lui e la sua Pasqua. cioè la sua morte e resurrezione, il suo corpo dato per amore e per fede. Il Tempio sarà lui e quelli che si uniscono a lui, il corpo di Cristo, no? E gli amici, i fratelli, no? Coloro che si legheranno a lui per formare l'umanità che Dio vuole, i veri figli di Dio. Il Tempio di Dio sarà dovunque ci sarà qualcuno che andrà dietro a Gesù, che darà la sua vita fidandosi dell'amore, cioè credendo al vero Dio, il culto spirituale che Dio gradisce. Il Tempio sta nel gesto e nel cuore della vedova di Zaretta di Sidone, cioè il posto dove Dio si può trovare, dove abita, è là, in quel gesto. E sta nel gesto e nel cuore di questa povera vedova che getta nel tesoro del Tempio tutto quello che ha. Lo dice Gesù seduto davanti al tesoro del Tempio, come per un giudizio universale. Interessante. Questo povero uomo si siede davanti al tesoro del Tempio, dice: ve lo dico io dov'è il tesoro. Assomiglia molto all'altra scena del giudizio universale, no? Dove dice: vi aspetterò tutti a uno, dirò a chi hai dato da mangiare, a chi hai dato da bere. Tante volte si complica tanto la cristologia. In questi episodi la cosa risulta abbastanza semplice. Il mistero di Gesù è la presenza di Dio all'uomo, per cui il suo ruolo, vedete che deve dire anche poco, il suo ruolo è soprattutto di dar verità all'uomo, cioè davanti a Gesù appare l'uomo com'è, punto. È questa la rivelazione. No. Gesù seduto davanti al tesoro del Tempio toglie le maschere e rivela ciò che veramente c'è nel cuore di ciascuno di noi. A giudizio universale, appunto, hai dato da mangiare, no? Non c'è da fare un discorso, sai, per definire chi sono. Anche in questo caso, quello che hai nel cuore è così, è così. Puoi andare in chiesa, non andare in chiesa, dire che c'è, che non c'è, difenderti, o dire che tu ci credi, che il mondo è cattivo, che la verità ce l'hai te. Puoi dire quello che vuoi, ma davanti a Gesù, quello che hai nel cuore è così. E davanti a Gesù, o davanti a Dio, se abbiamo fede, ci sono due tipi di uomini. Sono cose che intuiamo anche noi, però non azzarderemmo mai di farlo diventare un giudizio finale, e Dio lo fa. No. Ci sono due tipi di uomini e due tipi di comportamenti. Dico comportamenti per evitare il giochetto di dire ci sono dei tipi di uomini che sono farisei, cioè quelli là, ma dire comportamenti vuol dire ci sono due maniere di essere uomo che abitano in tutti noi, no? E il giudizio separerà quello che va bruciato, appunto, no? Allora ci sono quelli che fanno finta, o se volete prendete sempre, ci sono delle cose in cui facciamo finta, in cui facciamo la mossa, e ci sono invece quelli che sono veri, che ci mettono dentro tutto in ciò che fanno. Per esempio, dice Gesù, quelli là fanno finta, i gran sacerdoti, che mettono lì la manina e poi la ritirano, fanno la mossa. Come me, per esempio, no? Si veste, poi faccio la mossa io di offrire. I gran sacerdoti che hanno l'aria di compiere un gran gesto di offerta, ma in realtà, se ci guardate, offrono un sangue che non è il loro. Come dice la lettera agli ebrei, il sommo sacerdote entra nel santuario ogni anno con sangue di altri. Potrebbe anche continuare un secolo. Abbiate compassione, dice la lettera agli ebrei, dei vostri preti, i quali, siccome non offrono mai se stesso in maniera definitiva, devono continuamente offrire sacrifici. Ma potrebbero offrirli per l'eternità senza che la cosa sia efficace, se non ci fosse qualcuno che si offre veramente, che offre se stesso. espiatorio.
Ah.
Si fa la svelta a ritualizzarlo. Complicato, ma si fa. Fanno finta, dice Gesù, anche quelli là, quegli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti sulle piazze, avere i primi posti nei banchetti, ostentano di far lunghe preghiere e poi divorano le case delle vedove. Fa finta anche tutta quella gente ricca, perché si usava anche allora, come nei bollettini parrocchiali, mettere l'offerta del tale che ha offerto tanto. No, anche allora si faceva così nel tempio, anche nelle sinagoghe, i protettori o i benefattori venivano citati, si mettevano le lapidi, no? Anche oggi, sai, se ci citasse il donatore si prenderebbe molto di più, evidentemente. E appunto fa finta. Tutta quella gente ricca che si fa vedere a dare una bella offerta. In realtà questa offerta non intacca neanche un'unghia della loro ricchezza. E serve solo a farsi belli. Non rinunciano a tanto così tanto. Che offerta è quella lì? Certo, la Chiesa è ricattata, perché quando ha bisogno di soldi li prende comunque. Ma è chiaro che la maniera ecclesiale di fare l'offerta è un'altra. La povera vedova invece, ed è questa donna sulla quale Gesù pone lo sguardo, si sente a casa, è nel suo tempio. Sai, queste chiese qui le abbiamo fatte su noi, capito? Decidiamo noi chi sta dentro, veniamo noi. Facciamo noi le nostre offerte. Il Tempio di Gesù non è questo. Questo serve a noi per capire dov'è il Tempio di Gesù. Ma il Tempio di Gesù è aperto. La povera vedova non fa finta invece. Perché quello che dona è la sua vita. Ha dato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. E in questo è figura di Cristo. È la discepola, quella non sapeva neanche che c'era lì Gesù. E probabilmente durante la crocifissione e la resurrezione questa a continuare a allevare i nipotini, a fargli da mangiare, perché poveretti lo vengono a mangiare, no? È figura di Cristo, il quale offre se stesso, come dice ancora la lettera agli ebrei. Lui sì, offre agli uomini il suo sangue, la sua vita. La povera vedova è un vero discepolo di Gesù. Bisogna fermarsi su questi passaggi, perché lo vedete, è questo il grosso discorso della identità cristiana. Però questo poi deve avere conseguenze su tutta la maniera di far chiesa, di fare segno alla società, no? Non è appunto il gesto di queste due vedove una lezione di morale, di bravura. In realtà, come vedete, è l'indicazione del Vangelo. È un gesto pasquale, battesimale, quello di queste due donne. Cioè, lì passa dentro la rivelazione di Dio. Lì passa dentro Dio che si dà. Dio può passare dentro dove qualcuno dà la sua vita. Lì si è battezzati nella sua morte e resurrezione. Cioè Gesù non indica appunto che questo è più bravo di quello. Gesù indica la possibilità del Tempio di Dio. Lì è il Tempio. Lì è la salvezza appunto, no? Gesù non porta degli esempi. Fa vedere dove si sta veramente nascendo alla verità. Cioè, qual è l'uomo che Dio guarda, che Dio riesce a far nascere, appunto. Non porta degli esempi, in realtà racconta delle parabole pasquali, indica il passaggio del Vangelo, quando il Vangelo passa nel cuore, nella carne degli uomini. Degli uomini e di tutti gli uomini. perché anche nel nostro cuore può passare il Vangelo. Può passare. Non è detto che passi perché veniamo in chiesa allora. Può passare se non ci si limita a condannare il fariseismo degli altri, ma si accetta di mettere a nudo la nostra ipocrisia, il nostro far finta di vivere, il nostro mettere la manina, intanto assicurarci, poi mettere la manina ogni tanto. Se si confessa questa mancanza di fede, questa mancanza di speranza per l'uomo, capace di farci investire la vita, capace di lasciarci andare al dono della vita e di entrare nel dono che non finisce mai. Perché questa è l'altra provocazione evangelica di questi racconti, è che questa gente che ha poco e dà tutto non perde. Invece quello che ha paura di perdere si tiene le sue sicurezze, poi fa la manina per vedere se ottiene anche un'altra sicurezza. È così il dono di Dio. Sono così le nostre cose quando sono rivestite dal dono di Dio. Sono tutti i temi di quando Dio tocca le nostre cose, il roveto ardente, arde, illumina, brucia, ma non si consuma. È così la manna, che è un cibo che non viene mai meno. Continua a mangiarla, ma domani mattina è lì ancora. È pochissima, serve solo per oggi, ma domani c'è ancora. È così l'olio e la farina della vedova di Zarepta, che si salvano se si danno. Ha lì solo per fare per sé e per suo figlio l'ultimo pranzo, lo dà e poi trova la credenza piena. Sono così due soldi che sono niente, ma con essi si costruisce la casa di Dio. L'amore, quando è dono, quando è amore di Dio, si nutre proprio donandosi. Donandolo non si perde, non diminuisce, anzi si alimenta. Getta il tuo pane, diceva Coelet. Getta il tuo pane, lo ritroverai. Se notate, il Vangelo non si interessa, non dice cosa succederà alla donna che ha dato tutto ciò che aveva per vivere, non è questo il suo interesse, non è questo calcolo che a Gesù interessa fare in questo momento. Gesù sta vedendo l'eternità di quel gesto. Gesù sta guardando quella donna con gli occhi della sua Pasqua vicina, della morte che l'attende, del dono della vita che gli sta per essere chiesto, della fiducia totale che ha in Dio, della sua fede nella resurrezione. Dare con fede quello che si ha, sicuri che è salvato presso Dio. Questa è la maniera pratica di credere alla resurrezione dei morti. Credere appunto di averlo dato a Dio. Me lo conserverà Dio ciò che ho dato. Se lo voglio tenere io, non l'ho dato. Dare con fede quello che si ha è contemplare la gloria, lo splendore della grazia che giace in fondo alla nostra vita, dentro ogni gesto che dona la vita. Dentro ogni gesto che dona c'è lo splendore nascosto del Vangelo, del Regno, della resurrezione, della vita eterna, della verità, appunto. Gesù crede con tutto se stesso che non c'è altro modo di salvare la vita che quello di darla. Questa è la sua fede. E questa sua fede, questo suo modo di passarci dentro, rivela il volto glorioso della sua morte. La sua resurrezione è il volto glorioso della vita data. Questa è la sapienza crocifissa del crocifisso. Così, sotto l'apparente stoltezza, la vedova del Vangelo dà prova della più grande saggezza. Paradosso. Eppure la via che Gesù ci indica di seguire e di credere, e di cui, ma questo io ho paura anch'io, quindi non lo posso certo dire agli altri, però devo dire che Gesù pensa una roba del genere e che forse qualcuno che abbiamo conosciuto ce l'ha dimostrato che è possibile, che è vera sta roba qui, è vera anche qui adesso. Cioè, di cui si può provare la verità anche adesso nella nostra vita, nei gesti quotidiani. Bisognerebbe provare, forse, certo non provare con l'atteggiamento di chi tiene le 1.000 lire, prova con 5 lire a vedere se ne perde, tanto ne perde 5, ma proprio provare. Devo provare con la vita, non con le 5 lire. Cioè provare a dare qualcosa a cui teniamo e vedere se proprio ci viene poi a mancare qualcosa di essenziale. O se non ci torna indietro il dono di una vita ricompresa e rilanciata. Se non ci arriva finalmente il senso di una religione più vera e meno ipocrita.